Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio di oggi, che come vedete è centrata sul tema del buon pastore, il pastore buono. Noi sappiamo che nel testo antico, nel testo greco, qui la parola buono è kalos. Kalos significa bello. Quindi se noi dovessimo tradurla proprio, dovremmo tradurla come il bel pastore. Il bel pastore. E perché questo pastore è bello? Nella mentalità antica, nella mentalità al tempo di Giovanni, quando il Vangelo è stato scritto, cioè nella lingua antica greca, una cosa era bella perché era buona. E quindi ecco che noi abbiamo perso questa mentalità greca e traduciamo subito buono, il buon pastore. Però nel testo antico abbiamo questa sfumatura, il bel pastore che è bello. Perché è bello? Perché è buono. Ecco, allora direi questo può ricordarci Gesù come pastore buono, ma come pastore anche bello. Ma è una bellezza che noi riconosciamo non per un fattore estetico, non guardiamo Gesù che è bello esteticamente, ma è una bellezza che proviene da una sua bontà, da una sua santità, da una sua giustizia. L'essere buoni, l'essere giusti ci rende anche belli e la bellezza affascina. Infatti la bellezza ci attira quando noi vediamo qualcosa di bello, ma anche proprio nella natura, gli alberi, le montagne, i paesaggi. Oggi vedevo gli uccellini, ieri mi sono fermato a guardare due piccole rondini con le piumine nere, le piumine bianche che erano lì che cinguettavano tra di loro. È qualcosa di bello. Dio quando ha creato bene. E la natura, se noi la vediamo nel suo insieme, la natura è bella. Ma perché è bella? Perché la natura è anche buona. Dio ha creato bene. Quindi l'atteggiamento che noi dobbiamo avere verso la creazione, verso tutto, abbiamo parlato anche così della corporeità, della persona umana, avere uno sguardo positivo, cogliere anche la bellezza delle cose. Ma non è solo una bellezza estetica. Il bello ci manifesta, ci rivela il buono che c'è dentro. E quindi nella natura, nelle cose, nelle persone c'è una bontà. La cattiveria, invece, quando una persona fa qualcosa di cattivo, tanto che noi parliamo anche dello spirito cattivo è brutto. C'è una bruttezza della cattiveria. Quando lo spirito cattivo, il diavolo, lavora e produce dei comportamenti, delle situazioni, ma questo porta a una bruttura, una bruttezza nelle cose e anche in noi stessi. Basta che noi andiamo a vedere, adesso non voglio rattristarvi, ma voi pensate a qualche persona che abbia delle dipendenze, pensate, non so, a questi ragazzi anche dipendenti dalle droghe, no? Dove vivono? Come vivono? E a volte li troviamo negli scantinati, nei giardinetti tutti sporchi, nei giardinetti dove ci sono i rifiuti. Oppure pensiamo alle persone che hanno la dipendenza dall'alcol, gli alcolisti. Dove li troviamo gli alcolisti? Molte volte li troviamo in situazioni brutte, degradate. Ma anche loro stessi vengono poi degradati, perché lo spirito cattivo, poi il peccato, degrada la persona umana, la degrada. Ecco allora, oggi in cui guardiamo a Gesù come al buon pastore, pastore kalos, o kalos, il bel pastore, il pastore bello, è bello perché è buono. E questo è il tema di tutta la liturgia di oggi. Quindi abbiamo la prima lettura, quando Pietro, colmo di Spirito Santo, ha guarito l'uomo paralitico, lui cosa dice? E nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, che costui vi sta dinanzi risanato. Cioè io l'ho guarito nel nome di Gesù, è Gesù che l'ha guarito. E poi abbiamo la prima lettera di San Giovanni. Noi siamo figli di Dio, ciò che saremo noi, sappiamo che quando Egli si sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui, non ha conosciuto Gesù. Non avendo conosciuto Gesù non possono conoscere neanche noi, che siamo i Suoi discepoli, i Suoi fedeli. E poi il tema del buon pastore e del Vangelo. Vorrei solo farvi vedere, e poi concludo brevemente, vedete che questo insegnamento di Gesù c'è un discernimento, per cui Gesù fa un paragone tra il pastore, bello, e il mercenario. Il pastore dà la vita per le pecore, il mercenario vede venire il lupo e fugge. Ma qual è la diversità tra il pastore e il mercenario? Certamente hanno due comportamenti, o come si diceva ieri sera, due azioni diverse. Il pastore vede venire il lupo e cosa fa? Lo affronta. Il mercenario vede venire il lupo e cosa fa? Fugge. Ma se noi andiamo da Sant'Ignazio a chiedergli, no, un insegnamento, Sant'Ignazio ci direbbe con il testo di oggi, andate a vedere la causa. Qual è la causa? Qual è la causa di questi due comportamenti così diversi? E la causa Gesù ce la mostra. Egli è un mercenario, non gli importa delle pecore. Il pastore conosce le sue pecore, le più pecore conoscono lui. Il mercenario non gli importa delle pecore. Lui le pecore non sono sue, non le sente come sue, non ha un senso di appartenenza. Queste pecore mi appartengono, queste pecore sono mie. Allora, dato che il pastore sente le pecore come sue, allora lui si impegna per le pecore. Ma il mercenario le pecore non le sente come sue, non sono sue. Di per sé, proprio giuridicamente, non sono sue. La proprietà di quelle pecore è del pastore. Il mercenario svolge il suo lavoro, ma non affronta il lupo, non mette a rischio la sua vita, perché affrontare il lupo vuol dire anche affrontare un nemico. Il lupo è un animale selvatico, il lupo ha dei denti, mi può sbranare un braccio, mi può rovinare una gamba. Quindi affrontare il lupo vuol dire rischiare. Il mercenario non affronta il lupo, vede venire il lupo e fugge. Perché? Perché le pecore non gli appartengono, non sente le pecore come sue. Il pastore invece vede venire il lupo e che cosa fa? Lo affronta. Lo affronta mani nude? No. Dato che è un pastore saggio, si provvede, provvede un bastone, provvede qualche cosa, si attrezza per affrontare il lupo. Però il lupo lo affronta. Lo affronta perché? Perché le pecore gli appartengono, le pecore sono mie. È un pastore che tiene alle sue pecore. Quando lui ne aveva persa una, ha lasciato le 99 del deserto per andare a prendere quella, perché quella lui la voleva. Il mercenario a quel tempo, adesso romanzando un pochino, il mercenario quella volta che aveva perso la pecorella gli aveva detto: ma pastore, ma non andare a prendere la pecora, abbiamo lavorato tutto il giorno, siamo stanchi, il gregge è dentro l'ovile, perché devi lasciare le 99 e andare a prendere quella là? Riposati un poco, abbiamo lavorato tutto il giorno, poi tanto quella è una pecora che vale poco, ne hai tante, 99, stai qui in casa, riposiamoci. Il mercenario dice così: ma pastore, ma non andare a prendere quella pecora, ne hai 99, abbiamo lavorato tutto il giorno, siamo sudati, siamo stanchi, siamo sporchi, stiamo qua, ci laviamo, stiamo con... ci riposiamo, perché devi lasciare le 99 e andare a prendere quella là? Non andare. Invece il pastore cosa dice? No, io vado. E perché vai? Io vado perché la pecora è mia. Quella pecora è mia e io ci tengo. E me la voglio riportare a casa. E ma se poi trovi un lupo? Vabbè, prendo un bastone e io quella pecora ci tengo, quella me la voglio portare a casa. Ma ne hai già 99, non importa. Anche se una, io vado a prendermela. E si dice che la cercò finché la trovò. La cercò finché la trovò. Quindi vuol dire che la cercò, che a un certo punto era anche stanco. Non aveva più forze, ma continuò a cercarla. Rifece tutta la strada del gregge, finché trovò la pecorella e la prese sulle sue spalle e tornò. E perché la cercò? La cercò perché quella pecora era sua, gli apparteneva. E lui a quella pecora ci teneva. Io ricordo tanti anni fa, e concludo, tanti anni fa ero stato in Albania negli anni 90, subito quando era crollato il comunismo, così cercavano dei missionari, allora io mi sono offerto e sono andato qualche mese in Albania, ho conosciuto gli albanesi, eccetera. Poi sono tornato. Quando sono tornato un anno o due dopo, ho letto sul giornale che un uomo, un albanese, era partito dall'Albania, era venuto in Italia a cercare la figlia, perché la figlia gli aveva mandato un messaggio, qualche cosa, che lei si trovava in una città, mi sembra Milano, dove si trovava, e l'avevano costretta ad andare su una strada a fare la prostituta, e lei non lo voleva fare, non sapeva come fare. E il padre è partito dall'Albania, è venuto in Italia col traghetto, è andato lì e ha fatto tutte le strade di Milano, su e giù, non sapeva la lingua, non sapeva dove era, sapeva niente, e girava le strade di notte. Un pastore albanese, girato tutte le strade della città, girato, l'ha trovata. Ha trovato la figlia, l'ha trovata, l'ha tirata su, sono andati poi dalla polizia, cioè la cosa è diventata poi sul giornale, perché lui dice: cosa facciamo qui? L'ha trovata, di notte, su una strada così, l'ha trovata e l'ha abbracciata, e lei quando ha visto suo padre cosa aveva detto? L'ha abbracciata, l'ha presa e l'ha portata su, poi sono andata alla polizia, sono messa a posto, poi non so più, ecco, i giornali finivano lì, non so se sono tornati o se lui l'ha sistemata qui da qualche parte, però l'ha trovata. E allora ho pensato proprio al buon pastore, il padre che è andato a cercare la figlia e l'ha trovata sulle strade di una metropoli, e l'ha trovata. Buon pastore cerca la pecora finché la trova. Ecco il senso di appartenenza, ecco il sistema di oggi. Io direi, dobbiamo riscoprire, secondo me, questi affetti fondamentali, le persone che sono per noi importanti, quelle per cui noi anche rischiamo la vita. Siamo disposti a rischiare la vita, ma perché? Quella persona mi appartiene. Mi appartiene e quindi... mi appartiene, quindi io faccio il possibile per aiutarla, per salvarla. Ecco che allora noi diventiamo belli, non soltanto buoni. Il pastore è buono ed è anche bello. Il fascino della bellezza di Dio, che poi sarà anche la nostra bellezza. Ecco che possiamo anche noi poter vivere questa pastoralità. Poi vedete, la pastoralità, e concludo, un atteggiamento della Chiesa, anche all'interno del matrimonio, e in fondo i coniugi sono pastori l'uno dell'altra, La moglie è pastore del marito, il marito è pastore della moglie. A volte il pastore è il marito, altre volte il pastore è la moglie, dipende dalle situazioni. Però quella è la prima pastoralità. All'interno della vocazione coniugale, la prima pastoralità è quella coniugale. E così per noi religiosi, ognuno di noi religiosi ha la sua, il suo gregge, può essere piccolo, può essere grande, però ognuno di noi ha il suo gregge. Ma anche le professioni, anche nella professione, ci sono delle professioni che sono molto, molto direi delicate, siamo il medico, all'insegnante, allo psicologo, anche all'imprenditore che ha un'azienda. E l'azienda vuol dire che tu sei pastore anche dei tuoi operai, sei pastore anche dei tuoi impiegati. È una pastoralità, cioè la pastoralità appartiene a tutta la Chiesa. Per questo il Papa ci ha detto ultimamente, no, che la Chiesa deve fare una conversione pastorale. Cioè tutti noi siamo pastori, ognuno ha il suo gregge. Non importa se è un gregge piccolo o un gregge grande, non importa quello che ci è stato dato, quello che ci è stato affidato, però ciascuno di noi è pastore. Ecco, che il Signore ci aiuti a essere pastori sempre più buoni e diventeremo anche sempre più belli.